di oggi. You know I can be found sitting home all alone. You can come around, at least this telephone. Don't be cruel, go ahead, that's true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please don't forget the past, the future looks bright ahead. Don't be cruel, go ahead, that's true. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. Now you know what I wanna say. Don't be cruel, though I have that truth. Why should we be apart? I really love you, baby, from my heart. Well, let's go to the preacher. Let us say I do, and then you will know you have me, and I'll know that I'll have you. E quindi sfumiamo Lorelei Atkin per andare a leggere i quotidiani di oggi. Anzitutto, cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo Corriere della Sera, Messaggero, Domani e La Stampa, con annesse naturalmente cronache locali, e senz'altro tutte quante daranno un grande spazio ai ballottaggi che ci sono stati giusto ieri. Prendiamo per esempio il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, nella sua prima pagina, dà lo spazio che spesso si dà alla foto principale, qui per una diciamo un'infografica, insomma una serie di rappresentazioni schematiche dei risultati del voto. Il titolo è: centrosinistra vince nelle città, il voto in 65 comuni, affluenza in forte calo. Letta, grande successo. Lucca e Gorizia vanno a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Prese, Verona, Parma, Piacenza, Monza, Alessandria, Catanzaro. La sconfitta del centrodestra. In un ballottaggio seguito da un forte astensionismo, il centrosinistra ha vinto, ha conquistato Parma, Piacenza, Catanzaro e Alessandria. Soprattutto è riuscito a trionfare a Verona, una delle sfide più attese. L'ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, ha superato il sindaco uscente Federico Sboarina, appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia. Il leader del PD, Enrico Letta: questo è un risultato che ci rafforza in prospettiva del futuro, nella costruzione di un centrosinistra che sia vincente anche a livello nazionale per le politiche dell'anno prossimo. Sindaci di centrodestra: Lucca, Frosinone, Sesto San Giovanni, Barletta. Vittorie che però non bastano a lenire le ferite e le fratture. Per ora a prevalere sono le recriminazioni e le accuse incrociate, in attesa di un chiarimento. E così segue appunto lo specchietto che vi dicevo, da cui si leggono i risultati. Dico solamente alcuni dei capoluoghi più rilevanti: nel PD insieme ai 5 Stelle a Verona prende il 53%, a Parma il PD sfonda con il 66%, a Catanzaro prendono il 58% con Nicola Fiorita, a Gorizia Fratelli d'Italia, anzi no scusate, non si capisce niente, il centrodestra vince con il 52%, e poi così a seguire. Evidentemente questa parte sostanzialmente uguale la troveremo anche sugli altri quotidiani. Massimo Franco sulla sinistra ci scrive il tipico articolo che lecca le ferite dell'astensionismo, astensionismo di cui il dato viene ripetuto poche volte, in realtà c'è in prima pagina. Si scrive che l'affluenza è stata media al 42%. Su questo non abbiamo informazioni più dettagliate, almeno non dalla prima pagina. Senz'altro i dati da qualche parte ci saranno pure. Sarebbe consolante pensare che l'ennesimo calo della partecipazione sia soprattutto figlio della calura estiva. Il sospetto è che dipenda da un'offerta politica così frammentata e altalenante da tenere lontano l'elettorato. Quindi
insomma, Massimo Franco dice la colpa è della frammentazione. Se avessimo ancora due grandi schieramenti sarebbe tutto diverso. Per questo il risultato dei ballottaggi di ieri in 65 comuni può dare qualche indicazione sul futuro, ma più in negativo che in positivo. I sindaci sono stati scelti da minoranze più ristrette del passato e le coalizioni che li hanno espressi trasmettono un'immagine di precarietà, soprattutto perché non riflettono un sistema politico in piena evoluzione. Su questo sfondo controverso due elementi colpiscono. Il primo è il rafforzamento del PD di Enrico Letta, il secondo è una sconfitta del centrodestra perfino in alcune roccaforti del nord, e qui evidentemente si riferisce a Verona. Insomma, come dire, un'analisi forse delle ragioni dell'astensionismo un po' debole, no? E se questo fosse vero, dovremmo quindi osservare che nelle città in cui lo scenario è meno frammentato l'affluenza è stata maggiore. Non mi sembra che questo risulti. Poi di analisi se ne possono fare tante. Il G7 sulla colonna destra, siamo uniti e sul debito la Russia vede il default, sostegno a Kiev e un messaggio a Putin: siamo e saremo uniti sul tavolo del G7 riunito in Germania, gli aumenti dei prezzi dell'energia, asse tra Draghi e Biden, la Russia si prepara al default. È un trafiletto breve, chiaramente come tutti i trafiletti, ma mi sembra particolarmente interessante perché il modo in cui vengono presentate queste vicende, quando lo andremo ad espandere dall'interno, penso che lo farò partendo da un'altra delle prime pagine, quella della Stampa, se non ricordo male, mi risultava più interessante. Andremo a vedere che questa presentazione, pur non essendo completamente falsa, ci si avvicina parecchio, perché quest'asse tra Biden e Draghi è del tutto basato su categorie astratte, ma non su un'intesa in realtà pragmatica né politica. La Russia si prepara al default è senz'altro vero, o almeno se ne parla sicuramente, ma forse in toni meno semplicistici di quelli che vediamo qui. Ma insomma, io mantengo alta la suspense per la lettura delle prossime prime pagine. Perché la Corte sull'aborto ha sbagliato, scrive Sabino Cassese, chiaramente parlando degli Stati Uniti. La notizia infatti è stata la notizia in quanto tale è di sabato, anche se il clima era chiarissimo già da prima. E tra l'altro, se volete, sul sito della radio, su ondarossa.info, trovate sempre le rassegne stampa, sempre insomma con una certa frequenza, come si diceva un tempo, le rassegne stampa che facciamo, la rassegna stampa di sabato in particolare approfondiva proprio questo tema. Ma andiamo con l'articolo. La maggioranza dei giudici della Corte Suprema americana ha ridato il potere di regolare o proibire l'interruzione volontaria di gravidanza al popolo e ai suoi rappresentanti eletti, questo è un virgolettato, come ha scritto nella sua sentenza del 24 giugno scorso. Invece la minoranza dissenziente ha osservato con amarezza che ora uno Stato può forzare una donna a portare a termine la gravidanza, anche se deve affrontare i più grandi costi personali e familiari, anche se il feto ha le più gravi anomalie o è il frutto di uno stupro o della violenza commessa da un padre su una giovane figlia. E quindi andiamo a prendere l'articolo a pagina 34. Il tema, diciamo, della sostanzialmente il fatto che si prepari la strada per rendere illegale l'aborto in un gran numero di stati degli Stati Uniti d'America fa ancora parlare, e questo non è l'unico articolo che troveremo su questo tema. Eccoci qui. Il presidente della Corte si è dissociato, osservando che la maggioranza ha fatto un passo che non era necessario, mentre avrebbe dovuto autolimitarsi. La Corte Suprema, contestando se stessa, ha scritto una delle più brutte pagine della storia della giustizia costituzionale e ha messo in crisi il modello che essa ha rappresentato nel mondo. La sentenza che aveva permesso l'aborto, riconosciuto come diritto della donna, era di 50 anni fa. Era stata confermata da un'altra sentenza del 92. i 28 casi citati dalla maggioranza a sostegno della propria tesi, in cui la Corte ha radicalmente modificato il proprio orientamento, si fondavano su precedenti decisioni della Corte stessa. La sentenza e le opinioni concorrenti e dissenzienti mostrano che la Corte americana è divenuta più simile a un Parlamento che a un tribunale. Prevalgono gli schieramenti sui ragionamenti. Le tesi sono sostenute con acredine e in modo apodittico, senza evitare contrapposizioni e cercare il compromesso proposto dallo stesso presidente. I tribunali sono solitamente organi collegiali perché lì si deve esercitare l'arte di ascoltare, convincere, cercare accordi, ragionare, ponderare, mostrare l'equilibrio nei muscoli. Questa decisione mostra tutti i difetti della Corte Suprema, che hanno contribuito a ridurre della metà la fiducia della popolazione. I suoi giudici hanno solo una provenienza, sono nominati dal presidente con il consenso del Senato, una provenienza quindi eminentemente politica. Sono nominati a vita, lasciano la carica solo per morte o dimissione, ma questo consente ai singoli giudici di stabilire quando lasciare libero il posto, in modo che il successore sia nominato da un presidente, da un senato dello stesso orientamento. La nomina senza durata, che doveva servire ad assicurare l'indipendenza dei giudici, si è rovesciata, diventando un modo per consentire la continuità dell'influenza politica sulla Corte. Infatti l'attuale presidente degli Stati ha nominato una commissione con l'incarico di riesaminare le norme sulla Corte. Il terzo paradosso è più generale. Nel paese in cui è stato maggiormente enfatizzato il ruolo creativo dei giudici, dove si insegna che il diritto è quello che stabiliscono i tribunali, cioè il fatto che i giudici fanno la legge piuttosto che quello che decidono i parlamenti, proprio i giudici supremi si sono spogliati del proprio potere e l'hanno delegato ai 50 parlamenti degli stati. Questa decisione evidenzia la bontà della soluzione scelta dai costituenti italiani nel decidere come comporre la Corte Costituzionale e di quella del sistema politico costituzionale italiano nell'introdurre nel nostro paese la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza. Infatti la Costituzione italiana prevede che i giudici abbiano 3 diverse provenienze: per un terzo dal presidente, per un terzo dal Parlamento, per l'altro terzo dalle supreme magistrature. E così insomma l'articolo poi andrebbe avanti. Io ve ne ho saltato alcuni pezzi per semplicità di lettura. Torniamo alla prima pagina.
The day that I found you, and I want to keep my love.
E cos'altro ci rimane sulla prima pagina del Corriere della Sera? Una serie di titoletti che rimandano all'interno, tutti sulle elezioni. Ve li leggo, ma invece non leggeremo l'interno. Il leader del PD dice: ora le politiche, lo stile Tommasi, lottare senza insulti, e a Monza lo shock nel fortino del Cavaliere. Vabbè, sul taglio basso un articolo di Alessandro D'Avenia sull'esame di maturità. Siamo nel pieno dell'esame di maturità, nella forma sempre diversa che il Ministero dell'Istruzione, con inventiva degna di miglior causa, sa escogitare ogni anno. Quest'anno è stato battuto ogni record. Le modalità dell'esame, che chiude 13 anni di percorso nella scuola, sono state dichiarate a marzo. È un rito da difendere ancora. In un discorso del 22, il filosofo francese Henri Bergson, al quale era stata affidata la strutturazione dei percorsi scolastici, centrava il punto. La domanda essenziale in materia di educazione è proprio quella che ci si dimentica di porsi la maggior parte delle volte prima di tracciare un programma. Qual è il nostro scopo? Che cosa vogliamo ottenere? Che tipo di uomo intendiamo formare? In fondo il verbo maturare rimanda ad un processo, e se c'è un esame di maturità è proprio per misurare questo processo. Infatti la radice della parola indica il giungere a compimento al tempo giusto, né acerbi né marci, come frutti pronti per nutrire il mondo. Ma come si fa a capire quando si è arrivati a compimento nel periodo di formazione? Compimento di cosa? Basta quantificare il processo attraverso i risultati di alcune prove? Di chi possiamo dire è maturo? Ha senso quantificare questo processo? Si dà in natura qualcosa del genere? genere, o è solo l'ossessione di una cultura che confonde l'apprendimento con la sua quantificazione in base a standard? L'articolo potrebbe essere interessante, come no, lo scopriremo più avanti andandolo a prendere da pagina 31. Mi sembra soltanto così interessante notare il fatto che ci si lamenta di come questo esame non misuri la maturità, ma l'esame non si chiama più di maturità da credo almeno 15 anni, anche se senz'altro l'abitudine a chiamarlo in questa maniera ci è rimasta. Allora, uno stacco musicale e poi continuiamo con la lettura delle prime pagine.
Turn my back on you, baby. I love you, ooh, baby. I want you. There'll never, never be another girl like you. Please love me, baby, 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 baby. Love me tonight. Know that I found you, I'll keep my arms around you, baby.
E continuiamo la lettura dopo il Corriere della Sera. È il momento del Messaggero. Il Messaggero titola: Comunali rimonta a sinistra, Tommasi conquista Verona, al PD anche Monza, Catanzaro, Parma, Piacenza, Alessandria. Il centrodestra primo a Lucca e sesto, si riferisce a Sesto San Giovanni. Conte convoca gli iscritti e Grillo cede sul terzo mandato. Anche qui c'è una grafica piena di colori che ci indica quali città hanno visto quali percentuali sul voto, e qui mi sembra che invece non compaia il dato sul, sull'affluenza, almeno non sia messo in altrettanto risalto. E questo è, diciamo, tutto ciò che troviamo nella prima pagina del Messaggero, quindi un'ampia grafica, un titolo e poi si rimanda alle pagine centrali. Cos'altro troviamo nella prima pagina del Messaggero dunque? Innanzitutto il decreto che recepisce la direttiva UE, la svolta dei congedi di paternità potranno averli anche gli statali. Papà a casa per condividere con le mamme, almeno in piccola parte, gioie e oneri della nascita di un figlio. I 10 giorni che la legge italiana prevede per il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, da oggi potranno averli anche i lavoratori statali. E poi vediamo se la strategia del prezzo non risolve l'emergenza. Qui chiaramente si parla di energia e qui anche della situazione di conflitto con la Russia. Bisognerà attendere le conclusioni del G7 di Elmau per verificare se i grandi della terra saranno riusciti, a proposito del gas e del petrolio che interessa particolarmente agli USA, dove non è riuscito il Consiglio europeo. La non conseguita convergenza da parte di quest'ultimo sulla fissazione di un tetto al prezzo del gas e il rinvio a ottobre delle decisioni al riguardo costituiscono una battuta d'arresto. Anche dal Messaggero quindi si dà una visione in cui il tetto al prezzo del gas sarebbe, come dire, al centro delle attenzioni europee, anche se da un esito ancora incerto. Non è proprio detto che di questo si tratti. Altre fonti ci riportano come questa sia principalmente una preoccupazione proposta da Draghi in quella sede, con scarso successo, ma vediamo cosa ci scrive Angelo De Mattia seguendo l'articolo nell'interno. nella strategia di reazione all'aggressione dell'Ucraina e di utilizzo del potere negoziale dell'Unione Europea, impediscono altresì di sfruttare un potenziale mix tra il deciso riconoscimento dello status di candidate all'Unione della stessa Ucraina e della Moldavia, l'auspicata reazione agli spread tra titoli pubblici da parte della BCE con lo scudo antiframmentazione che sia ben costruito, ma non basta il solo obiettivo del tetto in questione, è necessario che sia inquadrato in un piano organico che tenga conto anche della differente situazione dei paesi fornitori diversi dalla Russia, che preveda, pur senza darne pubblica rappresentazione, le contromosse nel caso in cui Putin riducesse ancora le forniture o le sospendesse del tutto in risposta all'iniziativa europea, a rischio di darsi potentemente la zappa sui suoi stessi piedi. Si tratta di una sorta di dilemma del prigioniero che finalmente dia seguito al progetto avanzato da alcuni paesi, innanzitutto dall'Italia, per le ricadute nazionali sui bilanci dei cittadini, di un recovery plan in materia energetica fondato su di una limitata e controllata messa in comune del debito. Per l'Italia, l'osservatorio del Nomisma ha stimato che dal 1 luglio le bollette di elettricità e quelle del metano aumenteranno di 17-27%. È insomma necessaria una proposta più ambiziosa e al tempo stesso che tenga conto di tutti i fattori e le posizioni in campo, a maggior ragione ora considerate le sfide che bisogna sostenere, date dalla ritornante diffusione dei contagi del Covid, dell'inflazione, degli impatti della guerra in Ucraina, dai fenomeni della siccità e di un'incombente carestia. Sembra riproporsi per la vita di veri assoluti fondamentali, tali riconosciuti già nel VII secolo avanti Cristo, e quando si riparte da tale ete, io è sempre il momento in cui chiudo l'articolo e penso che possiamo anche lasciarlo stare un attimo. Ritorniamo quindi alla prima pagina del Messaggero. Continuiamo con la lettura del Messaggero, dicevamo, e quindi cos'altro vediamo? I paesi emergenti e il piano del G7 per l'energia pulita, pronti 600 milioni ai paesi di emergenti da investire in infrastruttura. Draghi preme sul rialzo dei prezzi, stop all'inflazione. I giornali, in massima parte, per quello che sono riuscito a leggere, non danno grandi indicazioni su cosa vuol dire esattamente questo grande pacchetto di aiuti, che qui sono 600 milioni, ma che, se non sbaglio, l'ho anche letto come 600 miliardi, cifra che mi sembrerebbe particolarmente grande e significativa dimensione, perché se fosse di 600 milioni si parlerebbe veramente di briciole. E per quel poco che si capisce, mi sono immaginato un classico modello di colonialismo in cui si vanno a finanziare infrastrutture, evidentemente decidendo quale tipo di infrastrutture si possono finanziare e garantendo quindi così il proseguimento di un controllo, perché di fatto le infrastrutture che si vanno a costruire possono legare un paese a dei gruppi più grandi, e tuttavia, almeno questo è quello poco che sono riuscito a capire, e potrei anche sbagliarmi. Interessante però come qui sembra che questo si tratti di una beneficenza ai dannati della terra, è un po' più complessa di così. E poi la cronaca nera che non manca mai sul Messaggero: bimba avvelenata con l'acido per la maestra, piangeva troppo, un cocktail artigianale in discoteca, 22 minori morti per intossicazione, è accaduto in Sudafrica. Sul taglio basso una notizia che viene dal Regno Unito: 1 milione nelle buste della spesa, Carlo nella bufera. Stiamo parlando di Carlo, principe del Regno Unito, che avrebbe ricevuto fondi dal Qatar, 1 milione di euro in contanti, in sacchi della spesa dal Qatar per il principe Carlo. Nuovo imbarazzo per la corona, dato che l'articolo si trova abbastanza ed è evidentemente di chiaro interesse per i vostri discorsi da bar. Non posso sottrarmi andarlo a leggere. Vediamo quindi cosa ci dicono. Il principe Carlo, per l'ennesima volta in un grosso guaio, il Times on Sunday ha rivelato che il figlio di Elisabetta ha personalmente ricevuto 1 milione di euro in banconote ammocchiate in borsone della spesa di Fortnum & Mason dall'ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Yassin bin Jaber Al Thani. Niente di illegale, i soldi sono stati subito consegnati agli assistenti del principe perché li versassero alla sua fondazione benefica alla quale erano destinati. Ma le banconote impacchettate come se fossero il riscatto di un sequestro, la scelta dei sacchetti di Fortnum & Mason, l'ostuosa drogheria di Piccadilly, che è la fornitrice ufficiale della Royal Family, creano un'immagine surreale della quale a Carlo sarà inevitabilmente chiesto di vergognarsi. Non ne ha forse nessuna colpa, non sapeva che lo sceicco si sarebbe presentato a Clarence House, residenza ufficiale del principe del Galles, dove è avuto l'incontro con i sacchetti pieni di denaro, ma una regola della casa reale impone che le donazioni alle fondazioni caritatevoli vengano accettate solo in assegni. Il principe l'ha violata. Ad aggravare la situazione, secondo il Times, c'è poi il fatto che Al Thani ha versato a Carlo in tutto 2,58 milioni di sterline in 3 consegne avvenute con le stesse modalità tra il 2011 e il 2015. In questo arco di tempo lo sceicco è stato primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, un paese ancora oggi noto per la scarsa considerazione dei diritti umani in generale, di quelli dei gay e delle donne in particolare. Al Thani ha anche candidamente ammesso che forse durante il suo mandato il Qatar ha finanziato terroristi del Qaeda, naturalmente a sua insaputa. Non proseguo la lettura dell'articolo, ma insomma è evidente il legame del Regno Unito in generale, della famiglia reale in particolare, con personaggi simili un po' in tutto il mondo. E con questo abbiamo concluso la prima pagina del Messaggero. E non quella della cronaca di Roma, che leggeremo più avanti. Di nuovo un brevissimo stacco musicale e poi proseguiamo leggendo il Domani. Il domani dedica l'articolo principale di Marco da Milano, che occupa le intere pagine 2 e 3, a un'analisi del post frattura dei 5 Stelle con Di Maio, intitolata Luigi Di Maio e il trionfo del nichilismo. Molti celebrano la scissione del ministro degli esteri come maturazione, in realtà completa il progetto dei 5 Stelle, togliere ogni credibilità alle istituzioni. L'articolo, a mio modestissimo avviso, non merita tutto questo spazio radiofonico che dovrei dargli per riuscire a leggerlo, e quindi mi permetto di leggere solamente la colonna sinistra dalla prima pagina, ma invece qualcos'altro dall'interno senz'altro lo prenderemo. Dopo Draghi, il meno peggio sarà ancora Draghi, lo scrive Curzio Maltese, con un titolo che più chiaro di così non si può. Mario Draghi ha ribadito più volte l'eccezionalità del suo governo, non ha mai dichiarato di voler continuare oltre questo mandato. È comprensibile, non è un politico, non è interessato a diventare leader di un partito. E però alle prossime elezioni il nuovo premier avrà davanti a sé problemi complessi da risolvere, a partire dal lavoro, acqua, gas, il rilancio dell'economia. Sarà necessario farti trovare preparati con una seria visione del futuro o sarà un disastro. Ci vorrebbe un grande movimento di centro che collabori con la sinistra, con l'entusiasmo di lavorare insieme per lanciare l'Italia. L'alternativa sarebbe la vittoria della vecchia destra di Meloni, Berlusconi, Salvini a sostenere l'area putiniana. La fine dell'estate dell'UE. Un massacro. Se la prossima primavera Draghi uscisse dalle scene, l'Italia tornerebbe a essere vista in Europa come in passato, paese del terzo mondo. Verrebbe voglia di fermarsi qui anche all'utilizzo di terzo mondo come categoria genericamente dispregiativa, buona per tutte le stagioni, per non parlare poi insomma di questa chiara contrapposizione insomma o con Draghi o con i fascisti, ma ci facciamo coraggio, ci tappiamo il naso e andiamo avanti. Senza contare che l'assenza dell'ex capo della BCE ci lascerebbe in balia delle incertezze sull'arrivo del denaro del PNR e su come gestirlo. Cioè, se ho capito bene, se se ne va Draghi nessuno sa più fare niente, tutti quanti, qualsiasi problema hanno il numero di Draghi con un post-it sullo schermo del computer e lo chiamano in continuazione. Al momento la Lega si ritrova in conflitto tra il segretario Salvini, il suo ministro Giancarlo Giorgetti, Forza Italia tra Berlusconi e la Carfagna, i 5 Stelle sono già diventati due partiti, giocano tutti con il fuoco. Giuseppe Conte è arrivato a capo del movimento, invece di ricostruirlo ha iniziato a litigare con chiunque. Alla fine questo è quello che ha raccolto, la disgregazione. Salvini sembrava il salvatore della patria, in un batter d'ali ha dimostrato di non avere uno straccio di idea. Berlusconi ha 85 anni, forse può bastare così. La Meloni fa leva sullo stare all'opposizione, all'inizio raccoglie i consensi, ma se non costruisci prima o poi la gente ti abbandona. Enrico Letta ha fatto un buon lavoro, ma adesso non deve perdere tempo con alleanze tra i vari partitini. Tanto nessuno ha una visione concreta, meglio che si occupi di trasmettere con forza le sue idee in modo che gli italiani possano ritrovare un po' di fiducia. Sappiamo bene che non sarà facile progettare il nuovo rinascimento di un'Italia al centro dell'Europa, ma rimane l'unica speranza. Il rinascimento tirato in continuazione, no? In ballo come categoria da riproporre, ancora quella di un'Italia al centro dell'Europa, sembra anacronistico sarebbe dire poco, perché è evidente che parlare di rinascimento è anacronistico intrinsecamente, ma forse anche un po' fuori dalle possibilità che si possono intravedere sul futuro, ecco, quantomeno. Forse Mario Draghi, dopo tanti successi internazionali, in questa sua seconda fase della vita sarà sedotto dalla prospettiva di rilanciare il proprio paese. Potrebbe essere la sua impresa più grande. Coraggio e forza non gli sono mai mancati, speriamo nemmeno questa volta. Insomma, più elogi di così davvero viene difficile scriverli. Non so se si sente invece magari imbarazzato del fatto che semplicemente Draghi viene chiamato solamente il meno peggio nel titolo, ma in realtà nella chiusura si capisce proprio che qui c'è una passione grandissima. Il domani finirebbe qui la sua prima pagina, come sapete, contrassegnata da pochi articoli e solamente alcuni titoletti. Inizia il G7, i russi tornano a bombardare Kiev. Questo è un aggiornamento sulla guerra che in altri giornali è presente negli interni, ma che solo il domani finora ha messo già in prima pagina. L'incredibile scoperta che ci sono lati positivi nel clima che cambia, Federica Cacciola lo scrive a pagina 9, vediamo se troviamo il tempo di leggerlo. Byung Chul Han fa il più facile dei mestieri l'apocalittico articolo. Per la verità non ho letto e non ho idea di che cosa stiano parlando, ma insomma il domani sembra che meriti di essere letto nell'interno. Lo faremo tra poco. Prima però la pagina della la prima pagina della Stampa. Inconfondibile, la musica che ci stava precedendo era quella dei Pogues, e vediamo cosa ci scrive la Stampa in prima pagina quando sono le 8.39. Vi ricordo, per chi si fosse messo in contatto solo adesso, che quella che sta ascoltando è Radio Onda Rossa, una radio che da 45 anni vive del sostegno di chi la radio la ascolta, se la sente, non vive di pubblicità o di finanziamenti, e che pertanto siete caldamente invitati a sostenere come e quanto potete. Tutte le modalità sul sito ondarossa.info. Dicevamo della Stampa. Stampa inesorabilmente titola sulle comunali: Verona a Tommasi, vince il centrosinistra, crolla il centrodestra, perde a Parma, a Piacenza, il campo largo funziona anche a Catanzaro e ad Alessandria, conti e sbagliati Salvini e Miloni, il centrosinistra festeggia, e più o meno questo è quanto. Poi due articoli, uno lo prenderemo anche dall'interno, non so se anche l'altro, i giovani e il lavoro che non dà da vivere, e poi il sado monetarismo e il boom inflazione, articolo di Paul Krugman. Il sado monetarismo sta vivendo una popolarità considerevole, è uno dei rischi maggiori per l'economia degli Stati Uniti. Lo leggiamo subito dopo la chiusura della prima pagina. Questo era il titolo principale, diciamo, per quanto riguarda il taglio alto. Anche gli articoli sull'economia erano inseriti, diciamo, nella stessa zona di quelli delle elezioni. Nel taglio centrale, invece, il titolone è il G7, democrazie imbattibili, appoggio totale all'Ucraina, nuovi fondi per le infrastrutture, anche Pechino nel mirino assieme a Mosca, Draghi fa asse con Biden sul tetto del gas, evitare il ritorno dei populismi, aiutare famiglie e aziende. E però qui vediamo, in effetti prima ho dato un'informazione, ma almeno in parte sbagliata, ho detto che soltanto il Domani, tra i giornali che avevamo, metteva in prima pagina il bombardamento a Kiev. Invece qui c'è anche una foto, articolo di Francesca Sforza: Putin riporta il terrore a Kiev, lo schema di 7 macchine blindate nere tutte uguali che sfrecciano da una parte all'altra della città paralizzando il traffico a qualsiasi ora, è una cosa a cui i moscoviti hanno fatto l'abitudine. Un'introduzione all'articolo che c'entra poco in realtà con poi l'articolo all'interno, che invece è più azzeccato e direttamente coglie il tema. 14 missili sulla capitale, distrutti 3 piani di un palazzo, una bambina salva per un soffio, il padre ucciso, la madre ferita. Secondo il sindaco vogliono terrorizzarci e intimidire i leader occidentali. Zelensky dice non ci faremo spezzare. E insomma dentro ci sono varie foto dell'accaduto. Il fotografo McCarry dice nessuno cerca la verità. E poi le donne americane, i viaggi per abortire, Gloria Felt accusa è una guerra civile. Ancora sugli Stati Uniti, anacronistica sete di restaurazione. Noi non possiamo distrarci, scriveva ieri qui Linda Laura Sabbadini, una preoccupazione profonda, condivisibile. Il passo indietro degli Stati Uniti riguarda tutti noi. E ancora, sempre su tematiche di diritto alla gestione libera del proprio corpo, il suicidio assistito è diritto alla vita, così scrivono Lucrezia Fortuna e Luigi Manconi. Insomma, parecchi titoletti che ci rimandano all'interno, articoli che cercheremo di leggere il più possibile. Volevo partire con quello che vi avevo annunciato sulla politica monetaria, un articolo un po' lungo e forse anche pesante. Cercherò di darne un'idea leggendolo a stralci. Allora, l'articolo di Paul Krugman a pagina 27 è abbastanza fitto, vediamo di capirci qualcosa. Il sadomonetarismo sta vivendo una popolarità considerevole. Uno dei rischi maggiori con cui deve vedersela l'economia degli Stati Uniti è che il sadomonetarismo avrà un'influenza eccessiva sulla politica. Questo termine fu coniato da William Keegan per descrivere le politiche economiche di Margaret Thatcher. Oggi un sadomonetarista è una persona che esige sempre tassi di interesse alti, una rigida austerità fiscale, a prescindere dalle condizioni dell'economia. Per chi la pensa così, quello appena passato è stato un buon anno. L'inflazione si è materializzata. Nel 2021 i policy maker americani hanno malamente sottostimato i rischi di inflazione e molti lo ammettono. Sincerità confortante e gradita, negli anni 10 del 2000 pochissimi tra coloro che avevano previsto, sbagliando, un'inflazione galoppante hanno poi ammesso l'errore. La cosa più importante di oggi è che quegli stessi policy maker si stanno dando da fare per rimediare. I disavanzi di bilancio stanno sprofondando, la Federal Reserve inizia ad alzare i tassi di interesse di cui ha il controllo. I tassi più a lungo termine hanno un forte impatto nell'economia reale, sono molto aumentati. Quindi vuol dire che l'economia USA andrà in una modesta recessione. C'è il coro di quelli che sostengono che la Fed deve stringere ancora di più la politica monetaria, che deve spingere l'economia americana in un periodo prolungato di alta disoccupazione, simile alla grande crisi dei prezzi dei primi anni Ottanta. Il vero pericolo è che la Fed possa sentirsi obbligata a reagire in modo esagerato. Vediamo perché queste richieste sono mal ispirate. Dunque, come ha fatto l'inflazione ad arrivare così in alto? In buona parte dipende da shock, come l'aumento dei prezzi del petrolio, dei generi alimentari, dall'interruzione delle catene degli approvvigionamenti e da altri fattori che esulano dal controllo dei nostri policy maker, intendo policy maker diversi da Putin, che con la sua invasione dell'Ucraina ha danneggiato in modo molto grave l'economia mondiale. Questi shock non dipendono dalla politica, spiegano perché l'inflazione si è abbassata alle stelle ovunque. In Gran Bretagna ha raggiunto il 9%. C'è dell'altro. Negli Stati Uniti l'inflazione non è confinata a pochi settori problematici. Anche gli indici che non tengono conto delle variazioni estreme dei prezzi mostrano che l'inflazione galoppa ormai ben al di sopra del target del 2% fissato dalla Fed, ma per adesso si mantiene ben al di sotto delle cifre che leggiamo sui giornali. L'ampiezza lascia intendere che il connubio dell'anno scorso tra grandi spese e guadagni facili ha fatto un classico fenomeno di denaro in eccesso per troppi pochi beni. Come ha detto, tuttavia, i policy maker hanno già varato misure incisive per raffreddare di nuovo l'economia. Ma allora perché non sono sufficienti? La risposta che continuo a sentir ripetere è che una politica rigida è necessaria per ripristinare la credibilità della Fed. Ci sono buoni motivi per pensare che la credibilità sia fondamentale per mantenere sotto controllo l'inflazione e buoni motivi per credere che quella credibilità sia andata smarrita. Nell'80 tutti si aspettavano che l'alta inflazione sarebbe andata avanti all'infinito e quelle aspettative si rispecchiarono in significativi patti salariali che dettero all'inflazione un bel po' di inerzia. Per spezzare il circolo vizioso dell'inflazione, Paul Volcker, presidente della Fed a quei tempi, dovette imporre un crollo dei prezzi drastico e prolungato. A parte i sadomonetaristi, al momento chi prevede che l'inflazione si manterrà alta a lungo? Non i mercati finanziari. L'opinione pubblica pensa che l'inflazione si affievolirà nei prossimi anni e che le aspettative a 5 anni sono state incredibilmente stabili. Quindi non sto dicendo che una di queste previsioni sia per forza giusta. Quello che i dati ci stanno dicendo invece è che le aspettative di un'inflazione persistente non sono consolidate come lo erano nell'80. Di conseguenza non sembra proprio che ci occorrano rigide politiche in stile Volcker per penalizzare l'economia fino a quando il morale non migliorerà. L'inflazione è un problema reale, la Fed deve stringere la sua politica monetaria, tuttavia sarebbe davvero tragico se la Fed desse retta a chi di fatto sta chiedendo un crollo dei prezzi molto più consistente rispetto a quello di cui sembra aver bisogno l'economia. Questa è una traduzione dal New York Times ospitata dalla stampa, come annuncio l'articolo un po' tecnico, ma che può anche essere utile. Altro stacco musicale per riposare io la voce, voi le orecchie, e poi iniziamo con gli articoli all'interno. 8.53, io tendo a dimenticare sempre l'esistenza della cronaca di Roma, la miglior pagina che si possa mai sfogliare della carta stampata. E vediamo un po' cosa ci scrive il Corriere. L'acqua, gli sprechi da evitare. E che cosa ci dicono in questi tempi di grave siccità? Di minimizzare gli sprechi. Sembrerebbe il classico articolo in cui ci dicono di innaffiare le piante se proprio serve solo di notte e di farci la doccia più lunga di mezz'ora. Ma se andiamo a guardare all'interno, cosa ci dicono? Ci dicono, beh, California e Australia usano da tempo e su vasta scala il riciclaggio delle acque reflue, la raccolta delle acque piovane, il monitoraggio delle tubature e delle falde con strumenti messi a disposizione anche con tecnologie digitali, con insomma spunti di tipo più sistemico. Per non parlare di Israele, che applica tecniche come l'irrigazione goccia a goccia in un ambiente desertico. Inoltre, e qui mi sembra che arrivi il bello, in quei paesi la privatizzazione degli acquedotti non è considerata come qui soluzione demoniaca. Non potremmo prendere spunto da loro, come se in effetti di gestione dell'acqua non si fosse stata enormemente privatizzata e come se la gestione privata non fosse stata persino peggiore di quella comunque gravemente deficitaria del pubblico nella maggior parte delle sue applicazioni. Segue poi un corollario di canzoni che parlano della pioggia, perché comunque è estate e questa è pur sempre la cronaca di Roma. Caldo record, è questo a svuotare i seggi. Che cos'altro? Veloce, gli investitori esteri puntano a Roma, ma la burocrazia li impaurisce. Evidentemente per qualcuno la burocrazia è sempre soltanto un legaccio, sarebbe molto meglio poter speculare in maggiore libertà. Di Antonio Pala, il suo predecessore degli anni Ottanta, che rese pedonale Piazza Navona ed eliminò il mega parcheggio da Piazza Venezia, non ne sa nulla. Veloccia, assessore all'urbanistica in Campidoglio, con i suoi 44 anni, ci ricorda senza volerlo che al mondo tutto passa, spesso senza lasciare traccia. Petroselli invece sa bene che chi è stato, in qualche modo ne rammenta il profilo politico-amministrativo quando parla di periferie, del lancio del progetto fuori, delle grandi potenzialità che a Roma come uno dei centri del mondo. Veloce si riferisce al giubileo del 2025, alla possibile Expo del 30 e, anche dopo l'indicazione di Monsignor Fisichella, al 2033, il bimillenario della morte di Cristo. Ma perché tutte noi ce la dobbiamo accollare? Perché tutte noi? Devo dire che questa del 2033 mi giunge nuova e mi addolora pensare all'ennesimo, al di là delle battute, all'ennesimo grande evento su cui che si utilizzerà per imporre poteri emergenziali, grandi trasformazioni dell'assetto della città, con la giustificazione niente poco di meno che il bimillenario della morte di Cristo, tra l'altro bimillenario che è ampiamente noto come sbagliato, insomma era morto 7-8 anni dopo. Questo è veramente il minore dei problemi, mi rendo conto. Nel Lazio il centro-sinistra non sfonda, a Guidonia ce la fa Lombardo, un gruppo civico che batte Forza d'Italia e Lega. A Sabaudia vince Mosca, portato da Forza Italia e Calenda. Frosinone a Mastrangeli, il centrodestra. Viterbo alla civica Frontini, sì, lista civica sì, ma che di fatto contro aveva il centrosinistra, quindi con una grossa maggioranza di fatto una lista civica più legata alla destra. E che cos'altro? Bochicchio e Land, una pista londinese, il broker deceduto, i rapporti col Madoff dei Parioli, fotografo morto sul Gran Sasso, Gianluca Gasbarri, romano di 31 anni, fotografo di TV 2000, dove lavorava nel programma di Simone Cristicchi. Insomma, non si fanno ironie su tragici eventi. Comunque possiamo quantomeno dire che TV 2000 e Simone Cristicchi sono due soggetti problematici, in cui questa persona magari lavorava assolutamente malgrado e come modo per campare. Questo non ne posso sicuramente avere alcuna idea, ma incredibile notare come alcuni personaggi ritornino. il dentifricio inventato per Messalina, insomma qui siamo in piena cronaca di Roma, modalità giugno inoltrato, quella del Messaggero, a Guidonia un sindaco civico, la sinistra conquista Ciampino, a Sabaudia si afferma l'ex generale, a Cervetere la prima volta di una donna, la Gubetti rifiuti gli impianti TMB sotto scorta, c'è il rischio di incendi dolosi, articolo che invece questo vale la pena assolutamente di leggere, una squadra di vigili del fuoco fissa fuori dal TMB di Rocca Cencia, maggiori turni per gli addetti alla sicurezza, pronti in caso di incendio in altri impianti. Sarà la magistratura a dire se quello scoppiato a Malagrotta è stato un incendio doloso o colposo, ma cresce la paura di nuovi roghi nei pochi impianti rimasti per il trattamento dei rifiuti. Ama e le aziende del settore intensificano i controlli. Andiamo subito a prendere l'articolo dall'interno perché mi sembra di assoluta rilevanza. E a pagina 38 vediamo cosa ci dicono. Ama scrive alla prefettura per attivare il servizio fisso, qualcuno potrebbe organizzare delle azioni incendiarie, sorveglianza anche negli altri impianti. Nei giorni scorsi la municipalizzata ha scritto alla prefettura, al comando provinciale dei vigili del fuoco, presenza di un'autobotte pronta a intervenire in caso di incendio nel TMB di Ama, cioè l'unico di proprietà dell'azienda rimasto ancora in attività e che attualmente è sotto il controllo di un commissario nominato dal tribunale di Piazzale Clodio. Non solo, la Colari, ditta proprietaria del TMB di Malagrotta, ha potenziato i turni degli addetti alla sicurezza nella linea 1 che è ancora in funzione perché non lambita dalle fiamme. Dopo l'incidente del 15 giugno, Roma si trova senza uno sbocco per trattare ogni giorno 500 tonnellate di rifiuti indifferenziati, il 10% del totale. Di conseguenza, ulteriori incidenti anche nei siti dei fornitori di Ama potrebbero mettere in ginocchio una città che ogni mattina si sveglia con quasi 600 tonnellate di spazzatura non raccolta e che resta nei cassonetti a marcire. Voi capite bene che la stessa quantità di 600 tonnellate è una quantità assolutamente estrema, perché fatevi il conto, 600 tonnellate diviso 3 milioni di persone, stiamo parlando di una quantità enorme di rifiuti pro capite, rifiuti indifferenziati, quindi di una parte che dovrebbe essere minima, ma evidentemente minima non è, perché la raccolta, il sistema di raccolta a Roma è molto problematico e a catena poi anche quello dello smaltimento, il che implica per esempio tre impianti di trattamento così grandi e implicherebbe nelle intenzioni di Gualtieri la necessità di impianti di incenerimento, che evidentemente sono l'unica soluzione quando non si vuole intervenire sulla raccolta. La procura nomina il consulente tecnico per le indagini. Secondo i primi rilievi dei vigili sarebbero almeno due i punti dove sono scaturite le fiamme. Intanto, riguarda l'area interessata dal fuoco, il gassificatore, che però è chiuso da anni, sarebbe stato distrutto. Per quanto riguarda la linea 2 del TMB, pare che i maggiori danni si sarebbero verificati nella parte alta di questo impianto. Questa ipotesi, se confermata, fa ben sperare, perché quando sarà dissequestrata l'area ci potrebbe vedere meno di un anno per riattivare la linea. Ecco, questo quindi per capire di quali tempi si sta parlando.
Tu l'as
Allora, l'avevo annunciato dalla stampa, prendiamo l'articolo sul suicidio assistito, lo scrivono Luigi Manconi, Lucrezia Fontana. Si parte dalla Corte Suprema canadese e da una notizia non nuova. Nel 2015, infatti, essa pronunciò parole chiare a proposito del suicidio assistito, collocando la questione della sua ammissibilità all'interno del più generale diritto alla vita. Ne derivava l'incostituzionalità del divieto assoluto, assoluto, questo è il punto, di suicidio assistito. In altre parole, la finalità del divieto non era preservare la vita ad ogni costo, bensì assicurare che le persone vulnerabili non fossero indotte da altri, dalla propria stessa disperazione, a darsi la morte in un momento di fragilità o di ridotta o mancata autonomia. La pronuncia è fondamentale e costituisce il rovesciamento di tanti stereotipi divenuti senso comune, che hanno stravolto il significato del suicidio assistito, quasi fosse una tentazione necrofila e non come è l'unico atto di autodeterminazione possibile in alcune circostanze. La sentenza della Corte italiana arriva nel 2019 ed è meno dubbio, meno innovativa, non affermando un diritto a decidere come e quando morire, ma limitandosi a fissare i presupposti in presenza dei quali l'aiuto offerto al malato irreversibile non è perseguibile penalmente. Dispositivo essenziale è l'auspicio espresso con vigore che il Parlamento legiferi in materia, il che tuttora non è avvenuto. Vediamo un po' come prosegue l'articolo. Il 20 dicembre del 2006 si spense Welby, assistito dall'anestesista Mario Riccio, che procedette alla sedazione continua profonda al distacco del respiratore. Fu sottoposto a due indagini sia dall'ordine dei medici che dal tribunale, il quale pronunciò il non luogo a procedere per il reato di omicidio del consenziente. Non doveva essere punito in quanto aveva agito nell'adempimento di un dovere. Qui è opportuno precisare: la sedazione palliativa profonda continua è volta a ridurre il dolore non lenibile attraverso il progressivo annullamento della coscienza del paziente fino al sopraggiungere della morte. Il suicidio assistito consiste nell'autosomministrazione del farmaco letale da parte del malato che nel pieno delle sue capacità mentali ne faccia richiesta. Oggi, a seguito della sentenza Cappato, è consentito a precise e restrittive condizioni, sebbene successive pronunce ne abbiano estesa l'applicabilità, a partire dalla decisione della Corte di Assise di Massa, che ha affermato come il requisito del trattamento di sostegno vitale non sia limitato alla dipendenza da macchinari. Il suicidio assistito sarebbe dunque ammissibile anche nei casi di pazienti sottoposti a qualsiasi trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico, paramedico o con l'ausilio di macchinari medici. Restano esclusi coloro che, totalmente immobilizzati, non sono in grado di assumere il farmaco da sé. Nell'eutanasia volontaria è un terzo a procurare la morte del paziente con il consenso di quest'ultimo. In Italia è illegale, ai sensi dell'articolo 579 del Codice Penale. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che ne proponeva la regolamentazione. Tutte queste vicende vedono protagonista l'associazione Luca Coscioni, diretta da Filomena Gallo, Marco Cappato, Mina Welby, due meriti storici che andrebbero riconosciuti anche da parte di chi non ne condivide le finalità. L'aver sottratto alla clandestinità un mondo di sofferenze, di degradazione fisica e psichica, l'aver proiettato sulla sfera pubblica e istituzionale una domanda di giustizia tanto intensa quanto in genere sottaciuta. Insomma, nell'articolo forse non c'è tanto altro da dire, è stato un po' un excursus al riguardo. Forse possiamo chiudere con questo ultimo passaggio che ci dice: coloro che affermano la sacralità e l'assoluta indisponibilità della vita, ritenuta quando pure non un dono di Dio, comunque funzionale oltre che all'interesse del singolo, all'interesse della collettività, l'uomo rappresenterebbe una fonte di ricchezza e di forza come elemento riproduttore della specie, come la lavoratore, come soldato, così diceva la Corte di Cassazione nel novembre 54. La vita non apparterrebbe alla persona, ma ad un'entità superiore, Dio e o lo Stato, secondo una concezione paternalista, collettivista e autoritaria che riduce l'individuo ad una funzione della società, assolutizzando i suoi doveri verso la famiglia e lo stesso Stato. All'opposto, quanti considerano la vita un bene disponibile, valorizzando il principio di autodeterminazione che postula la libertà della persona di agire, avendo come solo limite quello di non ledere le libertà altrui. Già l'ispirazione personalistica della Carta Costituzionale e la giurisprudenza più innovativa su essa formatasi avevano mitigato l'assolutezza del principio di indisponibilità della vita. Con questo credo che possiamo leggere questo articolo, insomma, sicuramente informativo. Un altro invece degli articoli che segnalavo, che commentava la pesante decisione della Corte Suprema negli Stati Uniti, devo dire che non lo stavo ritrovando, quindi vediamo se più avanti sarò più fortunato o più banalmente anche più attento e in questa maniera, insomma, magari ci riusciremo. Nel frattempo leggeremo qualche altro articolo dal domani. Mi sono reso conto adesso che la cornetta del telefono era sollevata e che magari quindi avete provato a chiamarci allo 06 49 17 50 e non ci siete riuscite. In qual caso vi invito a ritentare, sarete più fortunati.
No queremos nada vuestro. Mantenemos nuestra propia sociedad. Ratoneras de la vieja escuela. Siempre sitio para los que aún pensamos. Desigualdad, preferimos nuestra puta ratonera, donde reina nada de ciudad. Que vuestro entorno está podrido y que reina la desigualdad. Preferimos nuestra puta ratonera, donde reina nada de ciudad. Donde reina ratas insubordinadas. Donde reina ratas insubordinadas. Donde reina ratas insubordinadas. Donde reina ratas insubordinadas.
alle 9:17. Prendiamo il domani, sfogliamone gli articoli dall'interno. La pagina 4 ci mostra alcune infografiche, alcuni grafici, potrei dire, alcune di effettivo interesse. Vediamoli un po' e cerchiamo di raccontarli. Il costo sociale degli incendi: la spesa per gestire gli incendi negli Stati Uniti continua a crescere. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Congressional Budget Office, tra l'89 e il 2020 la spesa federale per spegnere gli incendi è più che triplicata. E insomma, il grafico mostra quindi un andamento che, diciamo, nel medio periodo è relativamente continuo, insomma, è un po', non è proprio una linea retta, assolutamente non lo è, però si capisce un trend chiaro dall'89 a oggi di spesa al riguardo. Esame di maturità: la lode è quasi solo nei licei. Anche quest'anno molti studenti nelle scuole superiori affrontano la maturità. L'anno scorso la media dei voti più alti è stata nei licei, dove il 4,7% dei diplomati ha conseguito la lode. Fatte 100 tutte le lodi distribuite, quasi 80 sono state date nei licei. E il grafico a torta ci mostra il fatto che pochissime vengono date nei professionali. In realtà il grafico è, mi sembra, sbagliato, se posso dire, nel senso che non ci dice però quanti sono gli studenti dei licei, e quindi questo porta a una presentazione dei dati che chiaramente è ci porta facilmente a delle conclusioni sbagliate. Infatti, se per esempio, ma io non ne ho idea sinceramente, se per esempio gli studenti dei licei fossero molti di più degli studenti tecnici e professionali, allora in realtà qui la distribuzione vorrebbe dire che c'è la stessa probabilità per uno studente di ogni indirizzo di avere la lode, tranne che quelli dei licei sono di più, e che quindi, se si va a guardare quanti sono i diplomati con lode, quelli sono i dati. Purtroppo io non ho questo numero, quindi non vi posso aiutare, posso solamente fare una delle mie grandi passioni, che è criticare il modo in cui altri presentano i dati. E poi la cultura è per pochi e per ricchi, è un grafico interessante. In Italia il numero di persone che partecipa ad eventi culturali nell'ultimo anno è il più basso in Europa, nemmeno il 70% fra la popolazione più ricca e il 30% fra la più povera. E infatti c'è questa percentuale di persone che hanno partecipato ad eventi culturali nei 12 mesi precedenti, e viene riportata questa percentuale per una fascia più ricca e una fascia più povera. Vediamo, per esempio, il Regno Unito, in cui circa il 55% della fascia più povera ha partecipato, più dell'80% della fascia più ricca vi ha partecipato. All'Italia, tra i paesi riportati, che però non sono tanti, sono Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e appunto Italia, è quella con il dato più basso in entrambe le categorie. Addirittura in Italia il dato per la popolazione più ricca è poco superiore a quello che in Francia si ha per la popolazione più povera. Letti i grafichetti, vediamo: l'esercito russo torna a bombardare Kiev, colpiti edifici civili, mentre i leader del G7 si riuniscono a Elmau in Baviera. La Russia riprende i bombardamenti, registrati scontri anche a Lysychansk. Al centro di Kiev ci sono stati quartieri colpiti da bombardamenti russi. Primo attacco alla capitale ucraina da inizio giugno. I russi hanno lanciato almeno 14 missili. Hanno colpito anche un asilo nido. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i razzi sarebbero stati lanciati dalla regione del Mar Caspio. Sarebbero strumenti di alta precisione. I missili sono X-101, che possono volare a una distanza di 5.500 km e sono tra i missili più costosi in dotazione all'esercito russo. Il ministro della difesa russo ispeziona le truppe sul campo. Sembra un'ulteriore prova della volontà russa di accelerare sull'operazione in Ucraina, come dimostra anche la scelta dei giorni scorsi di Putin di mettere a capo delle truppe Gennady Zizko. Secondo l'intelligence ucraina, i russi starebbero anche rafforzando le truppe di terra, l'aviazione operativa e tattica distanza in Bielorussia, nella zona di Gomel. Del resto il paese è sull'orlo del default, visto che è scaduto ieri il periodo di grazia concesso per pagare ai creditori internazionali gli interessi su due obbligazioni, una denominata in euro e una in dollari. Il mancato pagamento non cambia nell'immediato la situazione della Russia, che attualmente non può contrarre prestiti internazionali e non ne ha bisogno grazie agli introiti legati alla vendita di materie prime, ma comporta comunque una grossa perdita di prestigio. Insomma, questo dettaglio mi sembra molto rilevante, non è il Domani l'unico giornale a darcelo, nell'interno vari giornali ci chiariscono questo aspetto: il default della Russia non è un punto di svolta particolare, ma invece le prime pagine lo presentano come se. E altro punto su cui le prime pagine dicevano qualche cosa, che qui invece troviamo quasi smentita, riguarda sempre il G7. Leggo ancora dal Domani: al G7 Biden vuole il tetto sul petrolio, Draghi sul gas. I capi di Stato e di Governo dei 7 paesi più industrializzati si sono riuniti per discutere del prezzo dell'energia e del divieto all'import dell'oro da Mosca. Draghi, evitiamo gli errori del 2008. Vediamo, il G7 potrebbe decidere un tetto al prezzo del petrolio russo e un divieto all'import dell'oro da Mosca. La Russia è il secondo produttore al mondo di oro, con un 10% del totale che viene estratto ogni anno. Secondo l'amministrazione americana, l'oro è la seconda voce dopo l'energia delle esportazioni russe. Nel 2020 l'export di Mosca rappresenta il 5% di quello globale. La produzione russa è destinata soprattutto ai paesi del G7 e soprattutto al Regno Unito. Le esportazioni russe di oro hanno avuto un valore di 12 miliardi di sterline lo scorso anno. I russi facoltosi hanno acquistato lingotti per ridurre l'impatto finanziario delle sanzioni occidentali, così dichiara il governo britannico. Ma l'obiettivo principale di Biden è la richiesta di porre un tetto al prezzo del greggio russo, mentre Mario Draghi punta sul price cap, cioè sempre il tetto vuol dire price cap, punta ad un tetto sul gas, che è esattamente il punto su cui si sono già scontrati i due leader a Washington nel corso della visita del premier italiano alla Casa Bianca. Il gas è una questione europea, tedesca e italiana soprattutto. Il prezzo del petrolio è una questione globale, ma gli USA hanno molto più forza persuasiva di Bruxelles. Washington avrebbe interesse a un tetto sul petrolio per frenare l'inflazione, ma il tema andrà di pari passo a quello del prezzo del gas, ha spiegato una fonte europea nel primo giorno del vertice. Mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia ha un obiettivo geopolitico, oltre che economico e sociale. Dobbiamo ridurre i nostri finanziamenti alla Russia, dobbiamo eliminare una delle principali cause dell'inflazione, così ha detto Draghi nel corso della prima sessione di lavoro del G7. Esigenze a breve termine che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i paesi in via di sviluppo. Dovremo assicurarci che possano essere poi convertite all'uso dell'idrogeno, un modo per conciliare l'esistenza a breve con quella a lungo termine, evitando gli errori commessi dopo la crisi del 2008. Insomma, che cosa ci dice questo passaggio? Provo a ripercorrerlo andando indietro. Anzitutto, che l'asse Draghi-Biden, che molti giornali riportavano in prima, qui sembra molto meno in asse, perché qui dicono che invece i due leader si stanno scontrando su due proposte che non sono contrapposte di principio, però nella realtà della politica insistere su una vuol dire invece rinunciare a quell'altra. Tra l'altro sta vincendo quella proposta da Biden e non quella proposta da Draghi, come forse era anche un po' prevedibile. Che cos'altro vediamo? Che questi famosi investimenti per i paesi in via di sviluppo non sono esattamente in termini di sostenibilità per dare uno sviluppo autonomo a quei luoghi o altre opere umanitarie, ma investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i paesi in via di sviluppo. Quindi in realtà infrastrutture del tutto funzionali all'approvvigionamento dei bisogni occidentali. Andiamo avanti in questo articolo. Il vertice di Elmau arriva a pochi giorni dalla decisione tedesca di far scattare il piano di emergenza sul gas a causa della drastica riduzione delle forniture da Mosca. L'FMI prevede un PIL russo in calo dell'8% l'anno prossimo, ma il rublo è ai massimi degli ultimi 7 anni. le importazioni cinesi di petrolio russo sono raddoppiate in 4 mesi. Prima erano a poco più di 500.000 di barili al giorno, ora sono a 1,2. I paesi UE hanno pagato 33 miliardi di dollari in petrolio a Mosca solo da quando è iniziata l'invasione. L'India è diventata un nuovo cliente del greggio russo e quindi Bruxelles nel penultimo consiglio ha deciso il bando, che però entrerà in vigore a dicembre e con alcune esclusioni come l'Ungheria. Gli USA invece vogliono che i profitti petroliferi della Russia vengano ridotti subito, senza però bandire del tutto il suo greggio dal mercato, perché se questo avvenisse si farebbero aumentare i prezzi. Ed ecco spiegato perché Biden, con un'operazione a Naya, andrà in Arabia Saudita, massimo produttore mondiale dell'oro nero, per convincere Mohammed bin Salman ad aumentare la produzione dell'OPEC. Sul gas invece gli USA non spingono più di tanto, perché come Paesi Bassi e Norvegia sono dei produttori felici. Così Washington punta ad un tetto del petrolio e per costringere il Cremlino ad accettare la riduzione del prezzo del greggio, su paesi come l'India e la Cina, che stanno sostituendo gli europei, si manifesterebbero l'uso delle sanzioni indirette e il blocco delle assicurazioni marittime. Chi rispetterà il tetto dribblerà le sanzioni occidentali e potrà assicurare le sue petroliere. Chi invece lo rifiuterà perderà l'accesso alle polizze. Ci riuscirà o spaccherà il mondo in due sfere di influenza? E insomma, un altro articolo che mi sembrava utile da leggere. Ancora, la politica difende l'automotive solo con i rinvii. Sono scelte bizzarre per Edoardo Zanchino, che si definisce un ecologista. L'Italia propone di rinviare al 2040 lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel in Europa, in un'inedita alleanza con Bulgaria, Slovacchia e Romania. 2040 invece del 2035, se non sbaglio. Rinviare al 2040, tutelare l'interesse nazionale delle imprese. L'iniziativa politica che ha visto protagonista l'Italia con Bulgaria, Slovacchia e Romania per provare a sabotare la decisione europea dello stop alla vendita di auto, diesel e benzina nel 2035 esprime un'idea sbagliata ma diffusa delle preoccupazioni intorno alla transizione ecologica. Vediamo qual è, secondo Zanchini. La prima domanda che occorre porsi è se davvero il rinvio sia la risposta oggi più efficace e giusta per il nostro paese. Quattro Ruote ha pubblicato una tabella con le aziende automobilistiche che contano al 2035 a determinare le vendite di auto a combustione interna in Europa. Ci troviamo Volkswagen, Toyota, Hyundai, tutte le altre prevedono di farlo prima, e tra queste i marchi che fanno capo al gruppo Stellantis, che prevede di investire 30 miliardi in questa transizione con 5 gigafactory da costruire per le batterie, di cui una a Termoli. Il problema italiano sta nello straordinario sistema di imprese della componentistica che oggi rifornisce le imprese europee con i motori tradizionali. Ma se quel mondo ha già deciso di scegliere l'elettrico, non è piuttosto di supporto nel cambiare con ricerca, formazione e innovazione che hanno bisogno, visto che si troverebbero senza clienti? Il rischio è che in questo scontro non ci si accorga che sta avvenendo un ennesimo passaggio darwiniano di selezione tra chi ha risorse, rete di relazioni e ricerca per entrare nella transizione e ripensarsi. Sono tanti gli esempi di chi lo sta già facendo e chi rischia di chiudere. Vediamo cos'altro ci dicono. Invece di sabotare le decisioni di Bruxelles e guardare dentro i nostri piccoli confini dei microcosmi di imprese, dovremmo sfidare l'Europa a fare di più per garantire l'accesso a quei nuovi materiali che sono indispensabili per le batterie attraverso filiere sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale, come ha ben raccontato su queste pagine Ferdinando Cotugno, per far diventare il continente il laboratorio del recupero, riuso, riciclo e ridurre così la dipendenza delle importazioni e i prezzi. E qui mi sembra che arriviamo ad un nodo veramente cruciale. È un nodo cruciale che purtroppo l'articolista non espande, cioè se vogliamo delle risorse ottenute in maniera etica che valorizzino il riuso e il riciclo, non è affatto detto che puntare tutto sul litio sia un'operazione, sull'elettrico in generale, sia un'operazione che vada in questa direzione. Finora tutti quanti i tentativi, che siano convincenti oppure no, decidetelo voi, ma tutti i tentativi che ci sono stati di assicurare delle filiere sostenibili per un settore elettronico ben più piccolo di quello che si prospetta, quindi con ben minore domanda, cioè, era comunque una grande domanda, ma molto minore di quella che si prospetta ora che l'automobile farà un grande balzo sull'elettrico, tutti quegli esperimenti sono finiti dietro al fatto che in fondo si volevano produrre merci elettroniche a basso costo, divorarle e buttarle in grande quantità, e che questo sostanzialmente implica il fatto che si deve tenere le persone in condizioni di sostanziale schiavitù e tenere l'ambiente in una condizione completa di devastazione. Non è che ci sono molte altre misure. Se il telefono va cambiato ogni 4 anni e deve avere una potenza di calcolo smodata e deve costare poco, vorrà dire che lo si farà a scapito di qualcun altro. Ecco, questo l'articolo non lo espande, non ci spiega come mai potrebbe questo settore che sta espandendo, quindi la domanda di materie prime, possa invece fare di meglio al riguardo. Certo che se le cose le prendiamo in generale va sempre bene tutto, e di nuovo se stupisce il fatto che in prospettiva ecologista di un minor uso delle risorse si possa davvero ancora parlare dell'automotive come un'industria che semplicemente va lasciata così com'è a produrre lo stesso tasso di lo stesso numero di motori ogni anno che attualmente produce. Non dovremmo forse diminuire tutto questo? Chi lo sa? Anche perché l'articolo nel proseguire dice: la mobilità sarà molto diversa da quella che conosciamo oggi, si venderanno molte meno auto private e ne dovranno circolare moltissime di meno e sempre più a zero emissioni. Si dovrà ripensare profondamente la logistica merci e la mobilità all'interno della città diventerà sempre più integrata tra pubblica in condivisione e a chiamata, ciclabile e pedonale. Occhio a questa cosa della pubblica in condivisione e a chiamata. Che cos'è il pubblico a chiamata? Perché il pubblico a condivisione è il tram, essenzialmente, il tram o tutte le altre forme. Il pubblico a chiamata è il taxi, ma il pubblico a chiamata è anche il monopattino elettrico, cioè tutte quelle forme di mobilità che non richiedono la proprietà di un mezzo, ma che tuttavia richiedono una serie di passaggi non banali, richiedono di essere dotati di una vista sufficiente a guidare un automezzo, richiedono di non essere tossicodipendenti, richiedono di essere in possesso di una patente di guida, richiedono di avere l'età opportuna per guidare. Un mondo in cui evidentemente, secondo Zanchini, il grosso delle persone ha più di 16 anni e ne ha meno di 70, tutti quanti sono vedenti, con ottimi riflessi, nessuno ha mai perso la patente perché ha un problema con l'alcol. Inoltre, come dire, questo articolo non chiarisce bene se questi sono i suoi auspici per il futuro o se questo è un suo pronostico per il futuro. Purtroppo le due cose non sono la stessa cosa. Innovazione industriale e digitalizzazione andranno sempre di più a braccetto, e se si guarda a quello che sta avvenendo nell'elettrificazione della filiera del trasporto pubblico, in quello delle merci e di raccolta rifiuti nelle città del mondo, ci si rende conto delle opportunità che si stanno aprendo di creazione di nuove imprese con più lavoro e innovazione di filiera, senza contare l'aria pulita che finalmente potrebbe tornare in pianura padana e nelle grandi città. Siamo ancora in Italia, siamo ancora in tempo per costruire un modello italiano per accompagnare questi processi, ma dobbiamo sapere che la finestra si sta chiudendo. Io sono confuso. Se dobbiamo produrre meno mezzi, allora il mercato dell'automotive si contrarrà in maniera inesorabile. Se invece l'idea è che ci sia un trucco per mantenere in piedi una industria del genere allo stesso ritmo di quella attuale, evidentemente vuol dire che produrremo lo stesso tasso di automobili, oppure che stiamo producendo meno automobili, perché magari davvero passeremo ad un pubblico, ma ad un pubblico con una complessità meccanica tale che in pratica consumerà tante risorse quanto avere la mobilità privata. Qualcosa che di cui non avevo mai sentito parlare, ma che a occhio mi sembra il peggio di tutte le soluzioni. Questo è l'articolo, per me altamente opinabile, che ci dà il domani sulla transizione energetica applicata alla mobilità. Abbiamo letto parecchio da questo quotidiano, ci rimangono poco più di 20 minuti per la rassegna stampa, quindi lo direi che lo andiamo a chiudere, che mettiamo un breve stacco musicale, che ne sfogliamo anche qualcun altro. E allora prendiamo il Corriere della Sera. Corriere della Sera, su cui, se ricorderete, leggendo la prima pagina c'era un articolo che poteva essere promettente riguardo all'esame di maturità. Accusato, si capiva bene già all'inizio, di non misurare la maturità, ma qualcosa di più. Di più freddo, forse. Andiamolo a prendere dall'interno, vediamo cosa ci dice Alessandro da Venia. Bergson in quel discorso, cioè nel discorso comunque aveva iniziato, in cui si chiedeva qual è l'obiettivo che dovrebbe avere il sistema scolastico, dice: vogliamo formare un uomo dallo spirito aperto, capace di svilupparsi in più di una direzione, vogliamo che abbia imparato ad apprendere, e già Socrate avevano chiaro, ha chiaro che educare, aiutare a generare, Agostino parlava di svegliare il maestro interiore, mettere l'allievo in condizione di apprendere da solo, renderlo capace di procurarsi autonomamente ciò che serve al suo pieno sviluppo. Oggi invece si è ridotto l'educare all'istruire, mettere dentro uno spazio vuoto nozioni necessarie ad affrontare delle prove, test da addestrare a test e non da rendere autonome. Si danno a tutti gli stessi mattoncini per realizzare un progetto stabilito a priori, invece di capire che progetto ciascuno può e vuole realizzare per poi aiutarlo a procurarsi i mattoncini più adatti per riuscirci. Bergson parla infatti di un uomo dallo spirito aperto, capace di svilupparsi in più di una direzione, che significa che viene prima l'uomo dell'esame. L'unicità prevale sullo standard. Maturo è chi sa di stare di fronte alla realtà, misurandola e misurandosi con la massima apertura, senza soccombere o fuggire, ma trovando soluzioni personali. Salto poi qui ampi parti dell'articolo, vediamo un po'. Eccoci. Quindi, un po', quindi o ci accontentiamo di una media ponderata dei voti degli ultimi 3 anni, ma non credo sia qui parla dell'idea del cosa ci facciamo con l'esame di maturità. Salto, insomma, soltanto dei pezzi. Dice: o lo eliminiamo accontentandoci di una media ponderata dei voti degli ultimi 3 anni, ma non credo sia la soluzione migliore, o lo riformiamo a partire da un obiettivo diverso, realmente rispondente alla parola maturità, che può emergere solo dal singolo studente. Questo richiede un'idea chiara su quale sia lo scopo dell'educazione, non addestramento a smaltire programmi e prove, ma compimento dell'umano nella sua unicità grazie a quei programmi. Continuiamo ad ignorare che le intelligenze sono multiple e non possono essere ridotte ad un unico modello misurabile con il QI, come mostrano da tempo i libri di Howard Gardner. Per questo amo dire ai maturandi le parole pronunciate 3 secoli prima di Bergson da un personaggio shakespeariano: quando l'anima è pronta, allora le cose sono pronte, e non viceversa. L'articolo potrebbe anche essere interessante, non particolarmente originale, ma comunque utile. Come dire, è mio dovere nel fare rassegna stampa ricordarvi che questo articolo è sul Corriere della Sera, giornale molto vicino e che sempre si è speso per invece indicare tutta un'altra direzione, la direzione che poi si è fatta sempre più strada nell'ordinamento scolastico italiano, la direzione che per esempio è bene semplificata dai test invalsi, test invece che servono proprio per quantificare in base a test a cui si viene addestrati le proprie capacità. Certo, è vero che i test invalsi in teoria non dovrebbero essere dei test che determinano la maturità di un singolo studente, di una singola studente, ma invece di un sistema scolastico complessivo, quindi avrebbero uno scopo diverso, ma in pratica spingere in quella direzione vuol dire evidentemente che quello è il tipo di apprendimento che ci si aspetta comunque dalla media degli studenti. Così come in generale ci si è spinti verso una didattica sempre più mirata alle competenze, cioè alla capacità di competere piuttosto che alla capacità di sviluppo autonomo individuale. E insomma, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vediamo di sfogliare anche le pagine del Messaggero alla ricerca di qualche articolo, e poi vi ricordo alle 10 in punto questo spazio terminerà, la rassegna stampa riprenderà da domani mattina sempre alle ore 8. A seguire di questo spazio devo dire che io credevo ci sarebbe stato lo spazio comunicazioni, non ne ho in questo momento la certezza, invito chi in genere lo conduce a chiamare eventualmente per darmi una chiarimento, ma se non ci sarà lo spazio comunicazioni, allora vorrà dire che ci saranno delle repliche di alcuni relazionali andati in onda negli scorsi giorni. E quindi dicevo, brevissimo stacco musicale, poi riprendiamo con l'interno del Messaggero.
Non si boys in nasty schools and masters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub passing round a ready rub, trying not to think of when the lunchtime bell will ring again. Oh what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rules. Oh what fun we had, but at the time it seems so bad, trying different ways to make the difference. The headmaster's had enough today, all the kids have gone away, gone to fight with next door school. Every term that is the rule, sits alone and vents his pain, same old backsides again. All the small ones tell two tales, walking home and squashing snails. Oh what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school.
Oh, mi telefono trionfanti per dirmi che lo spazio comunicazioni infatti ci sarà, e quindi non scollegate il vostro riproduttore radiofonico. Questi sono ancora i Madness.
Lots of girls and lots of boys, lots of smells and lots of noise, playing football in the park, kicking push bikes after dark, baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt, teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a difference to the day.
Il Messaggero non ci regala articoli particolarmente interessanti, vediamo un po' che cosa abbiamo. Avevamo citato i congedi di paternità anche per gli statali, svolta dopo 10 anni. Il decreto recepisce la direttiva UE, estende alla pubblica amministrazione i 10 giorni obbligatori. I 10 giorni che la legge italiana prevede per il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti sono pochi rispetto ai 3 mesi di altri paesi europei, ma finora di questa possibilità non hanno potuto fruire neopadri che lavorano nella pubblica amministrazione. Un paradosso che dovrebbe essere superato. Il decreto legislativo appena approvato in via definitiva specifica nell'articolo 1 che nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, permessi e congedi sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Un grafico ci fa vedere che i beneficiari del congedo di paternità sono negli ultimi 7 anni sempre più più stati in base al congedo obbligatorio e sempre meno stati quelli del congedo facoltativo, dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dicono una situazione incredibile. Ora speriamo che questa discriminazione venga meno. E poi che cosa troviamo? Un fondamentale articolo, sopravvivere all'AFA. L'articolo ci spiega che per chi non, magari non fosse informato, non è consigliata una dieta di solo strutto, ma indovinate, meglio mangiare frutta, ortaggi, verdura, tanta acqua, ma senza esagerazione, non alzatevi di scatto. Grazie, grazie al Messaggero per questo spettacolare momento di informazione. E direi che con questo non vedo davvero cos'altro si possa aggiungere alla rassegna stampa di oggi, che quindi in realtà termina con qualche minuto di anticipo. E quindi vi ricordo che potrete trovare questa rassegna stampa, come molte altre, come tantissime altre delle trasmissioni che questa radio titola, termina con qualche minuto di anticipo. E quindi vi ricordo che potrete trovare questa rassegna stampa, come molte altre, come tantissime altre delle trasmissioni che questa radio